mentre ascoltiamo Sei bella davvero, mentre abbiamo ospite proprio l'autore di questa canzone, Francesco Motta, arrivano anche i primi messaggi. Uno di questi ci arriva da Laura, che ci ascolta da Latina, presumo tramite la nuova app di RDM. Ci scrive semplicemente: me lo salutate, grazie. Allora io lo faccio. Ciao da Laura da Latina, va bene?
Ciao Laura.
Perfetto, così l'abbiamo fatto. E questo mi dà anche l'occasione di ricordare appunto la nostra nuova app di RDM. Io ho strappato una mezza promessa a Francesco, mi ha detto che lui la scarica, è vero? Lo farai?
È gratis. È vero, lo farò.
È gratis, quindi assolutamente.
Anche perché magari scarico un'app che mi serve a qualcosa, con tutta la roba che ci metterà, non serve assolutamente a niente, magari una volta qualcosa di utile.
Assolutamente, anche perché poi RDM passa da tanto tempo canzoni tratte dal tuo album, abbiamo selezionate ben 4, perché ci è piaciuto molto e ci fa ancora più piacere soprattutto poterne parlare in diretta con te. C'è anche un altro messaggio che ci è arrivato da parte di Michele, lui ci ascolta da Roma. Allora ha chiesto di chiederti, riguardo al tuo passato che avevamo citato prima, come ti è venuta l'idea originale della formazione dei Criminal Jokers, e ci ricorda anche che tu suonavi la batteria con un set un po' particolare.
Allora, perché io suonavo la batteria in piedi e cantavo. Allora, sì, praticamente si parla di quando avevo 17 anni forse, e c'era questo primo concerto, noi avevamo un batterista vero, seduto, insomma, come si usa di solito, ma un po' perché lui insomma iniziò poi l'università, e un po' perché c'è stato questo problema che il primo concerto che facevamo era talmente piccolo il posto che lui proprio non ci stava.
Ah, ecco.
E quindi a quelle altre due è venuta questa pazza idea di dire: vabbè, dai, prendi un rullante, prova a suonare il rullante. A quel tempo facevamo tantissime cover di Violent Femmes, che insomma hanno queste percussioni.
È vero, te lo stavo per dire.
E quindi si provò. Mi ricordo questa giornata in camera che si provò questa cosa. Io misi il rullante sulla scrivania, si provò a suonare e si disse: vabbè, dai. Cioè, tanto il batterista andrà a studiare, infatti ora fa, fino a poco tempo fa faceva biomedica a Nashville, per cui figurati.
Però.
Per cui insomma è iniziata così, anche un po' per gioco e per il fatto che insomma comunque andare in giro in 3 era più facile che andare in giro in 4. Okay. E poi così potevamo suonare per la strada, perché avevamo insomma strumenti che si potevano portare, certo, per stare in piazza e suonare.
Vedi come sono preparati i nostri ascoltatori. Hai citato i Violent Femmes, stavo per citarti un altro esempio di batterista che suonava in piedi. Mi è venuto in mente un altro batterista di Jellyfish, non so se riconosci, lui si chiama Andy Strammer, una band un po' particolare di San Francisco, e in effetti il periodo è più o meno quello, è una cosa piuttosto rara.
Poi c'era Velvet Underground.
Velvet Underground, insomma. Sì, è vero.
Strike,
è vero, vedi, ce ne sono di esempi, è vero.
Sì.
Però ovviamente è sempre un dettaglio particolarissimo. Senti, riguardo al videoclip di cui accennavamo pochi istanti fa, è già concluso, sì, ce lo puoi descrivere?
No, perché in realtà non ve lo posso descrivere, non perché non voglio farlo, ma perché col montaggio potrebbe venire veramente completamente pazza come cosa, per cui non so cosa dirvi. Sinceramente abbiamo fatto un po' di riprese, però non c'è una vera e propria storia, insomma, mm-hmm, almeno non per ora, quindi verrà fuori in qualche modo, insomma, speriamo bene.
Lo scopriremo, allora lo posteremo quando verrà pubblicato sulla nostra pagina Facebook. Hai detto 28 ottobre, giusto?
Esatto.
Ok, senti, un dettaglio importante, almeno per me, spero anche per chi ci ascolta, il nome Sugar Music, e dico Sugar e non Sugar come dicono tanti erroneamente.
Anch'io sbagliavo prima.
Ti ha corretto la Caselli, vero?
Vero? No, mi sono corretto da solo.
Ah, okay. Sì, questa è una cosa che ho imparato tanti anni fa quando facevo l'ufficio stampa, ho detto no, si dice Sugar, non Sugar, è un cognome comunque italianissimo. Insomma, è un fiore all'occhiello per la carriera di un artista, a prescindere. Poi, in un esordio discografico, quello che mi sfugge è: da subito questo album è stato legato alla Sugar o è una cosa successiva?
No, loro sono subentrati a luglio.
Okay.
Diciamo. Prima c'era Woodworm, che c'è ancora, che
c'è ancora
il management,
certo,
e tutto, e loro sono subentrati dopo, insomma. Però appunto sono contentissimo, perché ora piano piano stiamo conoscendo sempre meglio, e veramente sono circondato da super professionisti che mi permettono di lavorare nel migliore dei modi possibili, insomma, quindi ho molte più responsabilità di prima.
Senti, come sono distratto, stiamo dicendo tutte queste cose, mi stavo dimenticando della targa Tenco, anche quella è una, sì, è una bella notizia, che penso che ti abbia cambiato quella giornata.
Sì, sì, diciamo che insomma le aspettative erano molto alte, devo dire la verità, perché se no sembrava caduto dal cielo, ma in realtà ci speravamo tutti, come tutte le cose in cui si spera tantissimo, nel 99% dei casi poi non succedono, per cui in ogni caso comunque ero contentissimo. E ora andiamo il 20 a suonare là. E
ah, ecco, ci sarà una specie, chiamiamolo così, di cerimonia legata alla consegna della targa?
Sì, okay. Sì, sì.
Il 20 a Sanremo, per chi non lo sapesse, lì si consegna la targa Tenco ed è una bella investitura per quanto riguarda la musica che conta in Italia, una cosa molto diversa dal vincere X Factor o vincere Sanremo, lo dico per chi non sapesse cos'è la targa Tenco, quei pochi ovviamente. Devo però chiederti questo dettaglio perché secondo me è fondamentale, proprio per tutti questi discorsi, la Sugar, la targa Tenco, insomma, è un punto di svolta, no? Poi tra l'altro dico di svolta unendo il discorso a tutta la tua carriera, però tu sei anche in un punto di partenza parlando di carriera solista, lo senti un po' questo peso o cerchi di viverla con nonchalance?
Ma guarda, sinceramente in questi giorni che ho iniziato a scrivere cose nuove mi sono accorto che il peso c'è, ma il peso per me c'è sempre stato, solo che ho adesso i mezzi per lavorare meglio, sia dal punto di vista dell'etichetta, ma anche dal punto di vista di sicurezza mia personale. Quindi in realtà io per fare una canzone di solito ci metto almeno 7 mesi e sto capendo che insomma ho voglia di costruire cose nuove e lo sto facendo con la più grande tranquillità, anzi forse non c'è mai stata questa tranquillità. Questo spero che porti a belle canzoni, insomma, quello è l'importante.
Beh, direi che quindi stai vivendo bene il clima, perché non farsi schiacciare dalla pressione, ma anzi sentirsi più protetti, più tranquilli, sicuri, no, nel fare il proprio lavoro, scrivere canzoni, che è un lavoro difficilissimo, sicuramente è un'ottima cosa. Hai parlato di etichetta prima, ovviamente il tuo riferimento era alla etichetta Sugar, c'è però quella classica etichetta, no, classico termine un po' giornalistico, qui si può giocare o meno, indie music, artista indie. Io sì, leggo sempre molte definizioni al riguardo, poi ho la mia idea sul fatto che secondo me un musicista non è che ci perde il sonno su queste cose, cioè per un musicista è importante capire, come dicevi prima tu, che suono do la chitarra, faccio, certo, una canzone in maggiore o minore, poi l'etichetta la lasciamo ai giornalisti. Però questa definizione c'è. C'è chi non la ama molto, anche nello spietato mondo dei giornalisti, dice che è un termine che non esiste perché nasce come termine di contrapposizione, no? Contrapposizione rispetto al mainstream, se così vogliamo definirlo. Però sì, mi chiedo, pensando alla scena italiana, penso a nomi tipo Vasco Brondi, Lucia Centrale Elettrica e tanti altri che hanno anche un po' segnato il passo, hanno segnato un po' una scuola, vuoi o non vuoi diventano però dei termini di paragone. Insomma, per te ha un senso logico questo indie? Esiste come genere musicale? Ti ci identifichi?
No, sinceramente no, cioè diciamo che io amo le canzoni e soprattutto ho fatto un enorme sforzo, perché penso sia la cosa più difficile di tutti, a provare a mettere il cuore sul tavolo e anche a fare canzoni pop. Questo in realtà, insomma, poi appunto, cioè, per farti capire quanto non ha assolutamente senso il termine indie adesso, insomma, non pensando alla musica americana, cioè il problema è che ora spesso per indie si intendono anche delle canzoni che sono tremendamente pop, anche più pop di Tiziano Ferro, insomma, quindi si è creato un cortocircuito secondo me adesso, per cui insomma sarebbe bello ad un certo punto parlare di belle canzoni, di canzoni brutte, a costo insomma di fare delle litigate incredibili, però di indipendente insomma io finora ci ho avuto poco, perché i soldi per fare dischi me li dava mia madre, per cui veramente non so di cosa stiamo parlando, ecco. Sicuramente Vasco Brondi ha fatto in quel periodo lì magari aveva più senso, perché è stato lui da con un budget molto risicato, insomma, è riuscito ad arrivare a un pubblico ampissimo, mm-hmm. con delle canzoni meravigliose, con dei testi incredibili, magari lasciando da parte un attimo gli arrangiamenti e la musica, anche se in realtà poi non è così, insomma, perché io conosco il produttore e so che lavoro c'è stato dietro anche in quello. Però è stato il primo caso in cui è esplosa una cosa che era partita da molto basso, ecco.
Guarda, condivido la tua analisi che hai fatto, che è molto ampia e secondo me dà una definizione ben precisa. Magari in un certo periodo ha avuto senso, magari come termine, come definizione, però a lungo andare è diventato un po' logoro, no? E ha perso il suo senso originale, quasi.
Sì, perché spesso è anche, cioè, non penso che tutti, nessun artista che viene chiamato indie non abbia voglia di riempire un palazzetto dello sport.
No, finalmente.
Mi sembra veramente ridicolo. Quando c'è questa cosa è sicuramente indice di paura, non di voglia di fare una pseudo rivoluzione, insomma.
Quindi indie diventa indice di paura, può essere anche carino. Come gioco esatto. Di parole. Senti, Francesco, io ti ringrazio e devo dire, tra l'altro, che mi è piaciuta tantissimo questa tua definizione, anche questa tua schiettezza, perché hai detto, secondo me, una cosa sacrosanta, se no diventa un po' uno specchietto per le allodole. Qualunque musicista, alla fine, l'idea di riempire il palazzetto dello sport sotto sotto ce l'ha sempre, no?
Esatto.
Perfetto. Esatto.
Almeno io ce l'ho, insomma, spero. No.
E io sono convinto che ce l'hanno anche tanti, anche chi fa un po' il naif. Senti, tra l'altro, ci salutiamo con Roma Stasera, che era un brano che all'inizio mi aveva confuso, perché non so, non chiedermi perché, forse oggi mi sono anche sbagliato questa mattina quando ho preannunciato la tua presenza qui su RDM, che tu fossi romano, invece no, tu sei toscanissimo, ne ho
io
avuto conferma.
Toscano, sì.
Pisano, giusto?
Di quella... Pisano, okay. Ora, insomma, rispetto al mio passato, sto cercando in tutti i modi di mettere da parte l'accento toscano, perché ultimamente i toscani sono un po' pericolosi in Italia, quindi non siamo più fieri come una volta.
Ho capito.
Senza fare nomi, ma insomma ce ne sono un paio soprattutto che...
Credo di aver intuito, ma sì. Io ti dico che, lasciando il riferimento che hai fatto tu, a me il toscano piace tanto, quindi per me è un valore aggiunto, anche perché è una cadenza simpaticissima. Roma Stasera, però, perché, almeno questo te lo chiedo visto che siamo una radio di Roma, perché Roma?
Perché vivo a Roma adesso, e quindi è una città che mi ha aiutato tantissimo nella costruzione del disco, perché sapete anche voi che è una città vera, che mette in faccia la realtà nel bene e nel male, nelle cose belle e nelle cose brutte. Era quello esattamente che mi serviva a me.
E noi ce l'ascoltiamo proprio dopo la tua bella presentazione. Grazie, Francesco, e spero davvero un giorno di vederti nei nostri studi.
Anch'io, ce la faremo.
Ok, ciao.
Ciao.